Siamo qui ancora oggi per la sua grazia. Siamo davanti al Re dei Re, al Signore dei Signori. Allora, all'inizio, cioè, diciamo una preghiera. Signore, Dio nostro, apri le nostre menti, apri i nostri occhi davanti alla tua meravigliosa realtà di Dio onnipotente, trino, che hai fatto ogni cosa. Tu solo sei Dio, tu solo sei Dio. Fuori di te esistono solo delle creature che possono peccare. Così, Signore, per questo siamo qua e ti offriamo il nostro culto. Per quanto debole esso sia, però è il frutto della tua grazia e del tuo spirito. Senza di te, senza il tuo spirito, Signore, tutto il mondo, tutto crollerebbe. Così, Signore, noi abbiamo la certezza, per mezzo della fede, che tu esisti e che ci proteggi e sei con noi ogni giorno. Questa è la nostra grande consolazione, soprattutto in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, ci sono dei fratelli che non vogliono sapere della Bibbia antica, cioè la Genesi, tutti quei libri lì, non contano niente. Allora, cosa vuol dire se uno non comincia dall'inizio questo libro? Vuol dire che uno non capisce niente, cioè si illude, cioè comincia con uno stato di illusione, perché la realtà è che il peccato è venuto nel mondo per mezzo degli angeli. In Isaia 6, se leggiamo, c'è scritto che gli angeli buoni che sono al servizio di Dio, di Cristo, perché lì si parla di Cristo, almeno Daniel non è con noi, ma Daniel ha detto che lì era Cristo. Isaia, abbiamo detto? Isaia 6. Nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto molto elevato e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Allora, questa fu una visione spirituale data al profeta perché potesse avere la certezza di quello che diceva, perché quello che ha detto Isaia è così importante, è per questo che lui è il primo dei profeti. È il primo dei profeti perché, non solo perché ha scritto più parole, ma perché sono anche molto importanti le parole che dice. E questa visione di Gesù, di Dio, del Dio Trino, è molto importante. E dice, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. Cosa vuol dire? Che si coprivano la faccia e si coprivano i piedi? Che per vedere loro avevano bisogno di Cristo e per camminare, per fare quello che dovevano fare avevano bisogno di Cristo perché erano consci del loro peccato. Cioè questi sono gli angeli buoni. Se volete vedere gli angeli cattivi dovete andare da Giuda, l'ultimo libro prima dell'Apocalisse, che fa la divisione, dice che gli angeli, un terzo degli angeli furono inabissati e con Satana. Quindi la ribellione angelica precede quella umana, perché noi eravamo creature e siccome Dio è spirito potevamo illuderci, montare in superbia e pensare di essere chissà chi. Ma e voi stessi siete d'accordo? Perché siete venuti qui e non siete nel mondo al bar a solassarvi con le cose del mondo. Perché? Perché siete stati convinti di peccato. Lo Spirito Santo che aleggia, che tiene assieme al Padre e al Figlio, governa tutto, ha capito? Cioè è continuamente all'opera per convincere di peccato le creature fallibili, come noi siamo. E noi abbiamo il privilegio, avendo accettato, invocato Dio in un certo momento della nostra vita, abbiamo fatto in modo che Dio è venuto in nostro favore e ci ha dato il pentimento. Cos'è il pentimento? Cos'è il pentimento? Il pentimento è lo Spirito Santo che ci convince di peccato. Perché noi ci guardiamo allo specchio e diciamo: oh, come sono bello, come sono bravo. Ma io sono bravo, gli altri sono cattivi, ma io sono bravo. Gli altri sono malcattivi, ma io sono bravo. Allora, hai capito? Invece lo Spirito Santo, quando l'abbiamo accettato, che ci siamo anche battezzati, io due volte, perché è più testone, ho capito che noi dobbiamo essere convinti continuamente di peccato. E la prova è quello che dice Giorgio riguardo ad Abramo. Quando Abramo, dopo aver peccato, dopo aver voluto un figlio da una donna che non era sua moglie, secondo i piani di Dio, dopo 14-16 anni, il Signore lo prese, siccome si era pentito, ha detto: vienimo qui, Abramo, che ti dico una cosa importante. Dice: d'ora in avanti sii integro. Cosa vuol dire sii integro? Cioè, d'ora in avanti devi avere continuamente davanti a te la mia persona divina e devi essere convinto di peccato. Perché se non sei convinto di peccato, lo Spirito Santo non ti aiuta a essere quello che sei. Noi non capiremmo la Scrittura, non capiremmo niente. Perché la Scrittura è un libro? Se andate in una libreria, ascoltate la radio, io delle volte la accendo, si sente parlare di libri, romanzi, cose, ma di scrittura non si sente. Ci sono solo gli esperti che sanno tutto loro. Comunque sta di fatto che questi serafini qua erano angeli che, a causa della ribellione angelica che ha preceduto la nostra ribellione, in il nostro peccato in Adamo, questi serafini si coprivano gli occhi, si coprivano le gambe, i piedi, per dire: noi senza Dio non possiamo vedere niente e non possiamo andare da nessuna parte. Cioè, capito? Quindi quando si parla di integrità, perché ho cercato di interpretare quello che ci dice sempre Giorgio, quando si parla di integrità vuol dire: se sei integro devi giorno per giorno convincerti di essere un peccatore. Perché se no lo Spirito Santo poco alla volta ti lascia lì e tu diventi un demonio, diventi un demone. Noi abbiamo bisogno continuamente dello Spirito Santo, altrimenti siamo fritti. Allora, quando il Signore ha deciso di creare l'uomo, c'era già questa situazione. Allora Adamo ed Eva sono caduti come pere cotte davanti a Satana, davanti alle parole di Satana. Ma il Signore lo sapeva. E quindi la nostra storia comincia da un errore angelico, perché Dio è spirito. Se voi aprite la radio, gli uomini pensano di essere loro che fanno andare avanti le stagioni, le cose, eccetera. Non si accorgono mica che stanno rovinando tutto il mondo, il creato, con tutte le loro modernità. Hai capito? Cioè, noi siamo ciechi, senza lo Spirito Santo siamo ciechi. Quindi, allora, il Signore ci ha creati in due volte. Ci ha creati in due volte. Cioè, ha accettato che noi cadessimo in peccato e poi ci è venuto a cercare quel mezzo dello Spirito Santo e quando abbiamo creduto, il Signore, giorno per giorno, questo giorno per giorno, lo Spirito Santo ci aiuta a credere, a capire la Scrittura, a vivere santamente nella sua presenza e ad andare in piazza quando ci andremo. Perché quello è un compito importante. Quindi è importantissimo che capiamo che il Signore ci ha creato in due volte, perché sapeva che saremmo caduti, per forza. Satana è potentissimo. Cioè il Signore ha fatto un piano per cui Satana sarà inabissato solo all'Apocalisse, dopo che saranno tutti i progetti di Dio verranno messi in atto in questo mondo secondo la Scrittura. Perché questo libro è importante? E pensate che ci sono delle chiese moderne che dicono che la prima parte, siccome non si sa bene chi è l'autore, hai capito, non la vogliono sentire. Allora, ma se noi non cominciamo dall'inizio non abbiamo capito niente. Noi oggi siamo venuti qui non per essere ammirati gli uni dagli altri, ma siamo venuti qua per una necessità spirituale prima di tutto. Uomini e donne, le donne sembrano in una chiesa poste al secondo posto, perché non possono parlare come gli uomini, qui. Ma non è vero, la donna è per Dio, la donna e l'uomo sono uno. Quando una donna si sposa è uno con suo marito. Quando una donna rimane da sola, va bene, anche lei è considerata dal Signore, eccetera. Ma voglio dire, noi dobbiamo avere la consapevolezza che in noi si sta combattendo una battaglia spirituale per la nostra fede, per la nostra santificazione, per la vita eterna. Quando Dio dirà basta a Satana, e c'è scritto nell'Apocalisse, quando lo farà, Satana sarà inabissato e gli angeli pure, il mondo sarà totalmente cambiato, perché il Signore non accetta questa creazione che vuole il mondo dell'uomo vuole andare avanti secondo i suoi progetti, che non sono quelli di Dio. E siccome Dio è spirito, anche noi saremo spiriti e nell'eternità saremo spiriti sempre sottomessi al Signore, nella gioia e nella allegrezza della vita eterna, perché saremo uniti alla Deità, Padre, Figlio e Spirito. Noi vivremo, quella sarà la nostra gioia. Pensate, leggete l'Apocalisse, gli ultimi due capitoli. Chi è il sole nell'Apocalisse? È Gesù è il sole. L'acqua, il fiume dell'acqua. Dunque, nella terra che verrà non c'è acqua, però c'è in cielo c'è un fiume che scorre di continuo, lo scorre della grazia, in Cristo Gesù. Quindi si vivrà di quello che abbiamo creduto in Cristo. Sarà una cosa meravigliosa. Allora, io oggi... questi pensieri mi sono venuti dopo, ma in principio sono stato preso da un discorso che fa l'Apostolo Paolo, perché Paolo è stato un miracolato. Paolo lottava contro Dio e contro Cristo era contento che Cristo fosse stato macellato, posto in croce, hai capito? Perché lui pensava, un Dio così non ci può essere, un Dio che si fa mettere in croce, mettere in croce da dei soldati romani, come solo il popolo santo può fare debitamente le cose. Quindi lui era così orgoglioso del suo popolo e delle sue pratiche religiose che a un certo punto perseguitò i cristiani, e voi lo sapete. Avete letto anche il discorso di Stefano? È meraviglioso. Allora, se abbiamo capito come sono state le cose, io vi propongo oggi di leggere in Prima Timoteo alcune parole dell'Apostolo Paolo, il quale fa una confessione delle sue miserie, perché noi non dobbiamo vergognarci delle nostre miserie. Allora, vi ho detto Prima Timoteo? Voi sapete che Cristo ha adempiuto la legge. Quindi la legge nel Nuovo Testamento si adempie in Galati, nella lettera ai Galati. Bisogna che ciascuno di noi sia ben chiaro che deve sapere che la lettera ai Galati è la parola di Dio che Dio diede all'Apostolo Paolo proprio per convertire il mondo, convertire noi pagani. Noi eravamo pagani, eravamo fuori dalla Chiesa, fuori da tutto. Quindi noi non sapevamo niente delle cose di Dio. Ecco che allora l'Apostolo Paolo, che era un uomo eccezionale dal punto di vista umano, fu preso e indottrinato in modo che noi potessimo avere una parte della scrittura adatta alla nostra posizione nel mondo, perché Israele era stato messo da parte. Israele, non avendo accettato Gesù, è rimasto fuori. Noi non crediate che Israele, lo Stato di Israele, sia con Cristo. Quelli sono nella luna. Si convertiranno quando il Signore vorrà, quando a suo tempo. Allora, noi dobbiamo capire che quando l'Apostolo Paolo fu illuminato, prima di tutto, cadde da cavallo e fu accecato per 3 giorni. Per 3 giorni non vedeva niente e non mangiò niente, perché il Signore gli aveva dato una randellata: adesso ascolti, zitto e ascolti. Perché dato che vuoi fare il professore, era consenziente a Stefano, che morisse Stefano, lui teneva i mantelli a quelli che picchiavano Stefano per farlo morire, hai capito? Cioè, lui fu completamente cambiato, perché conoscendo la scrittura dell'Antico Testamento, lui doveva scrivere il Nuovo Testamento, che è la nostra gioia. Allora, e così anche i profeti, così noi abbiamo gli apostoli, che erano delle persone, dei pescatori, e poi abbiamo l'Apostolo Paolo, genio fra tutti, che ci ha ancora di più spiegato le cose spirituali. Allora, hai capito? Però se uno comincia sbagliato, sbaglia sempre. Ma se uno comincia bene nella scrittura e capisce il problema angelico, hai capito? Noi dobbiamo stare attenti, perché lo Spirito Santo non lo vediamo mica. Noi abbiamo uno spirito, è uno spirito, come è spirito il nostro fiato che ci tiene in vita. Allora noi dobbiamo credere negli spiriti, ma negli spiriti buoni e in quelli cattivi. Allora, in questo brano di Prima Timoteo c'è una cosa meravigliosa, che io ritengo meravigliosa. E allora la leggeremo come propedeutica alla nostra fede per stare umili davanti al Signore. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per comandamento di Dio. Ma vedete che già qui dice, non sono mica stato io, è stato Dio che mi ha preso, nostro Salvatore e di Cristo nostra speranza, a Timoteo, mio vero figliuolo di fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Signore. Poi ci starebbe bene anche per lo Spirito Santo di fede. Ti ripeto, false dottrine e l'Evangelo della grazia. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa, né si occupino di favole, di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Chi erano questi problemi? Erano dei giudei che erano nelle chiese, che facevano zizzania, cioè contraddicevano quello che dicevano gli apostoli. Però il Gesù li amava, cioè c'era questa gente che ascoltava il messaggio del Vangelo, il Signore ne teneva conto e li voleva salvare. Il fine di questo incarico è l'amore, procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e dalla fede, da fede non finta, delle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare, volendo essere dottori della legge, quantunque non intendano quel che dicono, né quello che danno per certo. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. La legge che cos'è? È quello che Cristo fa in noi quando crediamo. È l'unica, Cristo è colui che ha adempiuto la legge in croce per noi. Quindi senza la fede in Cristo noi non adempiamo la legge, non siamo giusti. Perché noi come credenti dobbiamo dire di noi stessi che siamo peccatori tutti i giorni, salvati per grazia. Non possiamo dire diversamente. Quindi allora, qui quando Paolo dice ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, allora siamo nei guai se non capiamo cosa vuol dire. Vuol dire che quando noi dobbiamo da questa parola santa, sapendo di Gesù che è morto, sapendo di tutte le cose storiche che abbiamo, dobbiamo sapere che il nostro cuore deve essere totalmente cambiato verso gli altri, verso i fratelli nella Chiesa. Cioè, anche queste persone che non erano d'accordo dovevano essere amate. Cioè, Paolo sta dicendo a Timoteo, guarda bene che li devi amare. Queste persone sono nella Chiesa e non le devi cacciare via, perché sono creature di Dio. Cioè, ci pensa il Signore poi, tu le devi amare. Cioè devi correggerle, ma devi amarle. E questo è il problema della Chiesa. Noi qui sappiamo che siamo tutti peccatori, ma ci dobbiamo amare. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Dobbiamo stare in una situazione di ubbidienza dello Spirito, confessando che siamo, altrimenti senza di Lui non siamo niente. Allora, il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede non finta. Allora, quando lo Spirito Santo arriva in una persona, come Timoteo, come noi, deve produrre l'amore. Allora, io nella mia cameretta da solo, siccome non sapevo tutte le cose che vi ho detto, mi sono messo in ginocchio, dico, Signore, io però tutto questo amore non ce l'ho. Signore, lo voglio, lo voglio. Aiutami a capire, fammi leggere queste cose in modo da capire cosa ci vuoi dire con questa parola. E allora bisogna andare avanti. Or noi sappiamo, dal versetto 8, or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Infatti i giudei la usavano alla rovescia. Riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, gli empi, i peccatori, gli scellerati, gli irreligiosi, i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Allora, cos'è la legge? Cos'è la legge che per noi è stata adempiuta da Cristo in croce, che ci mette fuori da tutti questi problemi? Perché noi eravamo ladri, sodomiti, eravamo nel peccato grave prima. Non so se vi siete resi conto che qui c'è tutta una serie di prerogative per cuotitori di padre e madre, perfino. Allora, hai capito? Allora, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, eccetera, è fatta non, ma per gli iniqui, la legge è fatta per quelli che vengono alla fede, per capire come sono stati ridotti da Satana. Questo che dobbiamo capire. Se lo capiamo, compiamo che la legge ha questo compito perché noi adesso abbiamo accettato, secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che m'è stato affidato. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Gesù Cristo nostro Signore, d'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Ma misericordia mi è stata fatta perché io lo feci ignorantemente. Non capiva, credeva di essere chissà che Paolo. Non aveva capito niente. Ma io lo feci ignorantemente, nella mia incredulità. Non aveva fede. Vedete l'importanza della fede? Quando di fronte a queste parole io ho sentito di poter andare avanti, di potervi raccontare queste cose, di far riempirvi di gioia con queste parole meravigliose. Allora, senza la fede l'Apostolo Paolo, che conosceva la Scrittura, non capiva niente. Ecco. Travisava tutto e anzi era contento che Gesù fosse stato ucciso e non credeva che fosse risorto. E la grazia del Signore Gesù nostro è sopravvenuta con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Allora qui c'è un amore qua, al capitolo 5 c'è un amore qua. Ma noi ce l'abbiamo quell'amore lì? Mi sono chiesto, no? Cioè io, Alessio mi ha detto di dove, che potevo parlare, allora io dicevo, Signore aiutami. Allora dico, ce l'ho io questo amore? Voi ce l'avete questo amore? Vediamo. Con l'amore che è in Cristo Gesù, certa è questa parola, è degna d'essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ah, che bello! Che bello! Ma non so se capite queste cose. Io l'ho letto tante volte questo. L'ho letta, non capivo niente. Perché? Perché non avevo il senso del mio peccato. Ma se io invoco lo Spirito Santo e mi accorgo che sono un peccatore, lo Spirito Santo mi fa stare attento a quello che dico e quello che leggo, allora le cose le capisco. Tutto d'un tratto ho capito delle cose che per tanti anni per me non avevano valore. Ho capito che era possibile per me amare, era possibile per me adempiere la legge e amarvi e venire qui a parlarvi di queste cose. È una cosa meravigliosa. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimorasse in me per primo tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Ma che roba, ragazzi! Questa non è una sinfonia di Beethoven, questa è una sinfonia del cielo. Cioè noi che siamo peccatori, perché? Voi non siete peccatori? Non siete peccatori? No, vi voglio sentire se siete peccatori, perché se non siete peccatori... Allora, se siete peccatori, salvati per grazia, avete l'amore, avete la capacità di amare. Perché lo Spirito è in voi! Perché lo Spirito è in voi! Allora, questo pezzettino di Prima Timoteo, che poi io presto, scendo di qui, perché non mi sento degno, voglio che parliate voi, perché queste cose qua, noi, le dobbiamo avere sulla punta delle dite. Ma noi dobbiamo capire che abbiamo un privilegio straordinario, perché il Signore non ci ha fulminato quando eravamo peccatori senza la fede. Adesso che abbiamo la fede, abbiamo Cristo e l'amore. Alleluia. Allora capite che questo Prima Timoteo è una cosa importantissima. È una cosa che noi dobbiamo, deve diventare il pane, il vino della nostra vita. E io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Ma avete visto? Noi, qui Paolo dice, voi eravate come me? Cioè, qui, non so se focalizzate, cioè, avete una lente di ingrandimento, ingrandite. Perché qui siamo tutti come l'Apostolo Paolo, e se non capiamo cos'è l'amore dello Spirito, non abbiamo capito niente, perché non possiamo perdonare, non possiamo guardare in faccia i nostri fratelli, li disprezzeremmo soltanto. Ma l'amore è perdono, l'amore è una cosa straordinaria. E noi siamo chiamati ad appropriarci di queste cose. Perché? Perché la legge è solo per gli iniqui. Perché la legge è solo per gli iniqui? Al primo capitolo, pagina 9, anche lì c'è un affare da sciogliere. Perché è solo per gli iniqui? Per quelli che non vogliono credere. Cioè, con quelli che si ostinano, come tanti di noi prima. Tanti di noi ridevamo a pensare di entrare in una chiesa piccola come questa e non avevamo la fiducia che qui ci fosse la verità. Perché? Non avevamo, eravamo iniqui, eravamo sotto il taglione della legge, eravamo perduti, non avevamo Cristo. Ma quando abbiamo accettato Cristo, hai capito cosa ha fatto questo Signore qua? Questo uomo qua, che veniva con la Bibbia in mano così, e poi diceva, no, no, non credo, non credo, non credo. Però finché c'ha la Bibbia in mano c'è speranza, e dice, tutto d'un tratto il Signore gli ha fatto, pam, è cambiato così. E lo chiediamo a sua moglie, è cambiato? Perché lei lo sa, perché prima non eri così. Allora non è più iniquo. Allora vedete che queste parole sono poche, ma se voi le analizzate per voi e le adattate alla vostra vita, anche per insegnarla ai figli, hai capito? Noi dobbiamo capire che Dio ha creato l'uomo in due tempi. Prima l'ha lasciato cadere nel peccato, perché tanto c'era Satana, hai capito? Ma siccome erano suoi figli, però li ha protetti, peccatori ma protetti, come noi. Come io, come lui, io come lui. Cioè, io ero un peccatore senza misericordia, senza speranza, ma Dio aleggiava su di me. Dio voleva prendermi. Lo stesso quando andremo a evangelizzare, noi dobbiamo pensare che sono tutte creature che sono sotto la grazia di Dio, nonostante che siano nel peccato. Quindi la preghiera, io questo amore qua che mi ha tanto colpito e che voglio che colpisca anche i vostri cuori, mi ha dato un senso dell'importanza della preghiera, cioè dello Spirito Santo in noi, straordinaria. Cioè se noi capiamo cosa vuol dire quello che ha fatto in me, se capisco quello che ha fatto in me, quello che ha fatto in voi, quando noi andremo in piazza, la prossima volta, non saremo più quelli che siamo adesso. Perché adesso, andando a casa, troveremo un cantoncino, sempre, in ogni luogo, per pregare il Signore. Mentre prima, ma Mimo, questo parlo di me, cioè io non sono un credente di quelli santi che volano, io non volo. Cioè, ma voglio dire, queste parole, se noi le diventano nostre, ci aiutano all'amore. Cos'è l'amore? Pregare per gli altri, per la Chiesa, per tutti. Allora ci sarà più coesione fra di noi. Ci sarà che quando andiamo all'evangelizzazione, invece di essere due a parlare, ce ne saranno tre. Perché? Perché? Perché l'amore non si riesce a rattenere. Se l'amore è quello di Dio, non si riesce a tenere per sé. Cioè, io a un certo punto ho fatto tanti sbagli nella mia vita, però devo dire che sono arrivato anch'io ad avere questa fede. Però devo capire che solo quando ho letto questo pezzo qua di Prima Timoteo, vedendo che l'Apostolo Paolo non fa il furbo, l'Apostolo Paolo non fa il furbetto, cioè dice io ero peggio di tutti voi. Allora capite? Siamo creature di Dio e Dio aleggia su di noi, la Chiesa aleggia. Allora perché l'amore non deve entrare in me? Perché l'amore non deve entrare in voi? Di più, di più, di più, di più di quel che è. Perché? Spetta solo a noi, cioè coltivare attraverso la preghiera lo Spirito Santo e l'amore per gli altri, pregare per quelli che ci stanno attorno. Perché, cioè, io quello che mi ha colpito qua è che questo amore non è mio, è di Dio. Allora, non dico che dobbiamo diventare tutti frati. Adesso ci fanno vedere il Papa Emerito che è morto, eccetera, tutti là. Ma non è questo. è che noi dobbiamo capire che siamo negli ultimi tempi della grazia. Il mondo sta andando a catafascio, perché la gente, vedete, la donna invece di star, non dico sottomessa all'uomo, ma invece di capire che la donna è fatta per sposarsi e per stare in armonia, hai capito? Queste donne che vogliono strafare tutto sto peccato che c'è nel mondo, è un obbrobrio per il Signore. Noi stiamo andando verso i tempi della fine. Noi dobbiamo andare in piazza, ma se non ci andiamo con un cuore puro, se non un amore vero, come dice qua l'Apostolo Paolo, perché se voi leggete l'Apostolo Paolo, cioè si mette in prima persona, lui non condanna mica nessuno. C'erano tante grane in questa chiesa, però il Signore, lui dice a Timoteo, guarda di amare, perché se non li ami, tu li stanchi con la frusta. Allora vanno via e tu rimani da solo come un cane. E anche Gesù se ne va. Cioè noi abbiamo bisogno di avere questo amore per noi stessi, per la Chiesa, per lo Spirito Santo, per la preghiera di ogni giorno, per queste opere della Chiesa, la salute di Giorgio, la salute sua, la salute nostra. Dobbiamo stare più uniti, dobbiamo amarci. Io non so, lo Spirito Santo vi illuminerà. Secondo me, la prossima volta, non so quando predicherò, però vi interrogherò. Vi interrogherò se avete capito qualcosa di queste parole sante e gloriose che l'Apostolo Paolo ha messo non solo per me, ma per voi, davanti ai vostri occhi, al vostro cuore, per la fede in Cristo Gesù. Amen. Amen. Se qualcuno vuol parlare, venga.